Tu avevi citato quella raccolta di quella sorella.
Che è un'opera egregia. Chi volesse approfondire, magari potete segnarla anche nel vostro sito. Le Saint Prophète Élie d'après les Pères de l'Église, pubblicato all'Abbaye de Bellefontaine.
D'après les Pères de l'Église.
Sì. Abbaye de Bellefontaine 1992. Lì troverete tutti i testi della tradizione occidentale e orientale su Elia, quindi per una lettura che attraversa tutto questo patrimonio letterario.
L'autore
è Eliane Poirot. Noi abbiamo fatto una lettura di storia della recezione. Allora, Giovanni Crisostomo, quando legge quel testo, dice: il grande profeta Elia, che pretendeva di essere puro, eccetera, eccetera, viene da Dio umiliato attraverso queste tre prove. Allora, noi leggiamo la tradizione, ci stiamo occupando della ricezione patristica di Elia. Possiamo non essere d'accordo con Giovanni Crisostomo, però rimane che se noi vogliamo leggere la ricezione della figura di Elia nella patristica, dobbiamo leggere quello che loro hanno scritto. Però, detto questo, possiamo anche cercare di capire la ragione di Giovanni Crisostomo. Cioè, non è che lui sta dicendo che è un'umiliazione perché si è fatto nutrire da una donna, va da una donna pagana oppure ha bevuto. Cioè, il suo discorso è questo, che uno dei tratti più eminenti della figura di Elia che lui vede sottolineati all'interno del ciclo biblico è proprio quello che Elia ci tiene particolarmente alla purità. Allora dice Giovanni Crisostomo, guarda caso, in tre casi, il caso del no, quello non c'entra perché lì non è Dio che glielo ha chiesto, quindi non prende in considerazione il morto, che pure potrebbe, invece in tre casi Dio, tra virgolette, lo costringe a nutrirsi a qualcosa che è impuro per insegnargli che non è impuro. Capite il discorso che lui fa? Cioè, non vuole dire che l'acqua è impura, che la donna è impura, ma siccome erano considerati impuri e Elia è uno che ci tiene alle regole di purità, Dio lo costringe a fare quello, a nutrirsi tramite un corvo, a nutrirsi tramite una donna pagana, a prendere l'acqua da una fonte che poteva non essere pura, per insegnargli, quindi è una via di umiliazione in questo senso, per insegnargli che quello non è una vergogna. Quindi raggiunge, se lei vuole, un discorso di tipo evangelico, come poteva essere quello di Gesù. Sì, però Dio glielo deve far capire in quel modo lì. Dice, non lo ha nutrito tramite un uccello puro, l'ha nutrito tramite un uccello impuro, per fargli capire che... Poi, a proposito di questo Elia che scanna, certo, se noi facciamo una lettura di questo testo, diciamo storica, piano, lettura letterale del testo, lì lui scanna questi profeti di Baal. Ora, questo è uno di quei tratti del grande profeta Elia che un pochettino ci lasciano sconcertati. Quindi i padri anche hanno avuto dei problemi con questo genere di racconti. E quindi a partire da lì ci sono queste due possibili interpretazioni che cercano di salvare o di conservare questo testo interpretandolo come Antonio, nella lettera che vi ho letto alla fine, ne fa una lettura spirituale. Evidentemente noi potremmo dire, vabbè, ma questa è una lettura di tipo allegorico che non rispetta il testo, siamo tutti d'accordo, cioè non rispetta la storia del testo, però era un modo che i padri seguivano spesso, soprattutto i padri di scuola alessandrina, di fronte a un testo problematico si supera la lettera mediante l'allegoria, già di scuola pagana, di scuola filoniana, eccetera. Allora, Antonio rilegge quel brano dicendo: qui noi cristiani, quando lo leggiamo, non dobbiamo intendere che dobbiamo uccidere i profeti, che dobbiamo uccidere i nemici. Giovanni Crisostomo l'aveva detto, bisogna superare lo zelo di Elia con la misericordia di Cristo. Allora, che cosa ne possiamo fare di questo testo? Applicarlo a noi. e quindi fa quella lettura spirituale. È un modo per salvare un testo, cioè non rigettarlo del tutto, attraverso una lettura allegorica. Oppure l'altra lettura, quella di Romano il Melode, il quale dice: cosa facciamo di questa violenza, di questo zelo? Ne facciamo una lettura del tipo: Elia è una figura preparatoria a quello che Cristo verrà poi a rivelare in pienezza. Lui è uno zelante, puro, intransigente, eccetera. Cristo ci mostrerà che questo deve essere superato. E allora le due epoche, o come diceva Isho Bar Nun, i due generi di preghiera. Elia che chiede la morte dei nemici, lo spirituale che invece chiede che i nemici siano risparmiati e venga fatto loro misericordia. Sono due possibilità, due letture che i padri fanno dinanzi a un testo che è problematico per noi quanto per loro. Scendendo dal monte della trasfigurazione, in cui, interrogato su Elia, Gesù risponde: se lo volete accettare, Giovanni è quell'Elia che deve venire. Allora, evidentemente noi potremmo leggere quell'affermazione in vario modo, potremmo leggerla come una identificazione completa, cioè il Battista è esattamente Elia, noi potremmo dire la reincarnazione, mettete questo tra virgolette evidentemente, di Elia, oppure potremmo leggerle, ed è questa la proposta che fanno ad esempio Origene, Tertulliano e altri dopo di loro: non è esattamente Elia, è figura di Elia. Quindi c'è una distanza, cioè tra l'Elia storico e il Battista c'è una distanza, cioè il Battista ha una sua identità che è in rapporto tipologico con Elia, non essenziale. Allora, a partire da questo, alcuni padri dicono: ciò vuol dire che il Battista fa la funzione di Elia nella prima venuta, ma Elia lui stesso verrà nella seconda. Cioè, voglio dire, il testo biblico si presta alle due interpretazioni e tutte e due sono attestati in ambito patristico, sia che il Battista sia esattamente Elia, ma c'è anche quest'altra lettura che appunto fanno alcuni padri, anche perché con lo sviluppo della seconda venuta di Gesù, che è già tema evangelico, questo secondo genere di interpretazione del Battista come figura tipologica di Elia, non esattamente come Elia, si giustificava. Ma non dimentichiamo che l'ascensione di Elia, insomma tutta la letteratura intertestamentaria, era ben nota ai cristiani, sono loro che ce l'hanno trasmessa. Dunque è ovvio che quando un Crisostomo fa quel discorso sul fatto che Elia alla fine dei tempi riconcilierà i padri con i figli, sta riprendendo questo modello, ma ovviamente cristianizzandolo. Se nella letteratura giudaica era la riconciliazione appunto di Giuda con le altre tribù, qui ovviamente sarà interpretato come riconciliazione di... Quindi parte da quel contesto giudaico, e questo, che loro conoscessero questo materiale, è chiarissimo, perché se non ci fossero stati i trasmettitori cristiani, noi della maggior parte della popolo non l'avremmo. Ma nello stesso tempo li adattano al loro contesto. Allora i padri diventano l'Israele, diciamo, non cristiano, e i figli diventano l'Israele cristiano, cioè i discepoli. Ora, poi c'è quel problema della sostituzione che le diceva, ecco, evidentemente i padri, da questo punto di vista, insomma, non stiamo qui tutte le volte, dovremmo precisare tutte le volte che c'è una lettura di tipo antigiudaico, eccetera, eccetera. Sono rarissimi i padri che non mostrano di questi vezzi antigiudaici, quindi li deploriamo e non stiamo qui a discutere. Ma in questo caso direi che forse non è proprio esatto parlare di sostituzione. Cioè, qui in realtà quello che il testo sta dicendo non è che il popolo di Israele viene in qualche misura sostituito, ma viene integrato, cioè alla fine dei tempi, dice il testo, quindi c'è una sorta di sospensione di giudizio. Anziché annunciare quello che spesso troviamo nella letteratura cristiana, che il popolo di Israele è stato definitivamente accantonato, definitivamente sostituito, eccetera, qui c'è un qualcosa che troviamo nella lettera ai Romani, ad esempio, cioè dell'ulivo buono che tagliato momentaneamente alla fine sarà reinnestato, cioè il reinnesto di Romani, che potremmo vedere anche come griglia di lettura in quello. Insomma, non è la sostituzione, evidentemente è sempre una reintegrazione dove? Nel Messia Gesù Cristo, questo è ovvio, cioè un cristiano di questo genere ragiona in questo modo, però forse non è proprio, secondo me, esatto vedere qui lo schema classico della sostituzione. Possiamo vederci degli effetti di un genere di ragionamento di quel, ma è piuttosto un tentativo di recupero dell'Israele non cristiano attraverso quelle che sono delle categorie, però, che sono figlie di quella spiritualità e di quella teologia. L'angelo è il messaggero di Dio che viene, come ha una funzione potremmo dire analoga a quella del corvo, cioè è questo genere di intervento di Dio attraverso degli intermediari volto a consolare o a indirizzare il profeta. Questa è la lettura che ne fanno i padri. Una lettura moderna, non so cosa lei intende per una lettura moderna degli angeli. Cosa possiamo noi ricavare da questo genere di narrazioni? Possiamo ricavare, secondo me, un messaggio di questo tipo, cioè che comunque all'interno di un contesto storico, quale può essere quello di Elia, c'è una manifestazione divina volta a consolare, volta a orientare le scelte del profeta. Dire di più io penso che con un linguaggio moderno sia difficile, cioè, ma penso che anche sarebbe offensivo dei testi biblici stessi. Un conto è la lettura iconografica che noi facciamo dei testi e quindi le nostre belle rappresentazioni. Un conto è una lettura, direi, del significato, e quello che importa di più comunicare al testo. Quindi l'angelo che spinge, che nutre Elia, che nutre Agar, o che incoraggiano meglio Elia o Agar, eccetera, sono che cosa? La preoccupazione di Dio per la vita dell'uomo. Cioè Dio che interviene in una situazione, poi che cosa vi sia di storico, cioè di concreto, perché storico in questo senso io lo intendo come concreto, in quell'esperienza penso che non sia intenzione del testo di dircelo. Il testo ci vuole invece dire che dopo quella cosa lì il profeta si è rimesso in cammino. Dunque è stato un momento fondamentale, critico dell'esperienza del profeta, grazie al quale vi è dopo un cambiamento di rotta. Quel momento critico è rappresentato e narrato da questa immagine. Ecco, io penso che più di questo a noi moderni non sia dato di...
L'angelo come manifestazione di Dio, come del
Messaggero. L'angelo come cura di Dio nei confronti, perché già manifestazione, voglio dire, può essere interpretata. Io direi l'angelo come cura che Dio si prende e quindi, se volete, come intervento di Dio nella vicenda di un uomo. Ezechia è un fatto innanzitutto fisico, cioè Elia, ed è questo l'aspetto che viene messo in evidenza da questi autori, Anacoresi ed Ezechia, cioè il profeta che si ritira nel deserto e vive nella solitudine, quindi è un fatto esteriore innanzitutto, nel quale lui, proprio per effetto di una purificazione che il deserto consente, giunge a una trasformazione del suo zelo in passione. L'emblema di tutto questo è la scena dell'Oreb, cioè Elia arriva lì arrabbiato come una iena, diremmo, credendo che Dio è arrabbiato come lui, e difatti crede che Dio sia nel terremoto, e Dio glielo fa sentire. Il terremoto in quel caso non è tanto il terremoto, anche quello è una lettura spirituale, dirà qualcuno, ma è una lettura che possiamo fare. Il terremoto non è un terremoto fisico in quel caso, il terremoto è un terremoto che lui si portava dentro. E Dio gli dice: no, non mi capirai per quella via. Poi sente un uragano, ancora una volta è un uragano fisico forse, ma che gli ha fatto vedere che lui portava dentro un uragano. E anche lì Dio gli dice: non mi conoscerai per quella via. E poi arriva questa ultima esperienza, un'esperienza di Ezechia, di silenzio, una voce di silenzio leggero, e allora lì dice Dio: lì mi capirai. Allora, in questo progresso dall'uragano, terremoto, eccetera, al silenzio, ecco questo cammino di purificazione, e il cammino di purificazione che Elia fa nel deserto. Quindi da un'Ezechia esterna, da un'anacoresi esterna, l'ambiente del deserto, ad un cammino di pacificazione interiore che Elia percorre e dunque diventa modello di Ezechia, perché il monaco non è quello che arriva nel deserto perché è tranquillo, è colui, o il cristiano in genere, insomma, è colui che nel deserto cerca la sua pacificazione. Ecco, in questo senso Elia diventa emblema della vita esicasta.